E allora mancano un paio di minuti a mezzogiorno e noi ancora in diretta per così farvi raccontare da coloro che sono appunto i partecipanti reali di quello che succede in giro. Siamo arrivati alla quella vicenda che avrete letto sui giornali stamattina. Si parlava, i giornali hanno detto che si è arrivati a una prima conclusione, però noi vogliamo farci raccontare appunto dalla diretta voce di un operaio della LASME che salutiamo. Buongiorno Giuseppe, ciao.
Buongiorno, ciao.
Ciao. Allora, intanto ci puoi ricapitolare tutta la vicenda da quando è nata la contraddizione, quando avete deciso di salire di esprimere questo tipo di manifestazione, perché avete scelto questa forma, e poi arrivare all'oggi, se ci sono state delle prime conclusioni, che conclusioni non saranno. A te la parola.
Sì, allora, come sicuramente già saprete, tutto è cominciato a fine luglio, quando siamo stati messi in ferie, e alcune voci ci hanno mobilitati, alcune voci sulla chiusura. Da partire da queste voci abbiamo cominciato a presidiare davanti ai cancelli. Dopo una settimana, 10 giorni, è arrivata una lettera che comunicava che l'azienda è in liquidazione. E da qui il presidio è continuato fino al giorno in cui poi abbiamo deciso di sfondare i cancelli e di sfondare, scusate, è una parola pesante, di entrare, di entrare, certo. E di cominciare un'assemblea permanente nella fabbrica, e alcuni di noi, tra cui abbiamo deciso di, per alzare il tiro, di salire sul tetto, di occupare il tetto della fabbrica. Ieri, con tramite una mediazione del prefetto, siamo arrivati ad una sorta di accordo, anche se discutibile, che prevede, se instauriamo la legalità di nuovo in fabbrica, cioè se scendevamo dal tetto, se uscivamo dai cancelli, dicono stamattina, era possibile un tavolo con il ministro Scajola. E niente, questo è quanto.
Già una prima considerazione va fatta, che loro, coloro che vanno chiesto di uscire, di scendere, considerano illegale quindi la vostra protesta, mentre invece ritenevano legale la chiusura di una fabbrica e buttare sull'astrico 217.
Sì, in Italia la parola legalità
ha un significato un po' strano, eh?
Sì.
Vabbè, allora scusa, continua, quindi questo accordo prevede un incontro
Con il ministro Scajola per discutere, quindi, su un tavolo nazionale con i sindacati sia lucani che liguri, di discutere quello che sta succedendo, il perché decidono di chiudere un'azienda produttiva e spostare le produzioni da un momento all'altro, apparentemente senza motivi. Questo per molti è considerato un obiettivo, questo tavolo, per altri lavoratori, tra cui io, fissare una data non era assolutamente un obiettivo. Infatti ieri c'è stata un'assemblea abbastanza lunga dove abbiamo cercato di far pesare l'idea, far passare l'idea che rimanere sul tetto forse è la cosa migliore, fino al tavolo.
Certo. Senti, una cosa, però tu hai detto i sindacati liguri, perché la casa madre di questa azienda è a Chiavari, mi pare,
sì, quindi, sì, Liguri, sì, esatto. Sì, a Chiavari.
Quindi ci saranno i responsabili sindacali della Liguria, della casa, sì, madre, e della vostra del territorio vostro, e il ministro Scajola, ma sì. non hanno prospettato un quadro, cioè che cosa vorrebbe il padrone in questo caso per recedere dal licenziamento? Sicuramente dei fondi, di qualche cosa.
No, assolutamente, il padrone è stato abbastanza chiaro. Secondo il padrone la fabbrica va chiusa e basta. Ecco, il padrone, come ben sappiamo, è uno che sbatte i pugni sul tavolo e non ne vuole sapere niente. Ecco, anche di un'arroganza spaventosa, ma basta guardare come si è comportato con noi, in una maniera squallida, certo, voglio dire, per capire che tipo è.
Certo. Aspetta, forse non si è sentito bene, scusa. Sì. Vai.
Ok, no, dico, infatti comunque si prospetta allargamento invece della fabbrica madre a Chiavari, quindi questo qua è indice
del fatto che comunque la produzione di questa casa qua, che ha praticamente il monopolio degli alzavetri elettrici, giusto?
Sì, si prevede una nuova fabbrica a Chiavari, una fabbrica più grande dove è previsto, sono previste le lavorazioni che facevamo qui, e sicuramente ci sono in ballo anche dei fondi o quant'altro per spingere i padroni a prendere questa decisione.
Ma comunque la Fiat invece che copiano industriale nuovo di questa aprile qua ha preso 640 milioni di euro per allargare anche il compensiero dei Murphy, non ha preso comunque invece una posizione chiara in un indotto che comunque funziona col modello Toyotista e just in time che dovrebbe prevedere una produzione illimitrata insomma all'assemblaggio delle macchine, quindi comunque andare a spostare fuori dall'indotto una fabbrica di componentistica come quella vostra significa anche rimodulare tutto quello che avviene in tutto il comprensorio là. Già ricordiamo comunque quella là è la terza fabbrica che rischia di chiudere nell'indotto Fiat di Murphy, giusto?
Sì, giusto. Ecco, quello che voglio dire riguardo a Fiat è che non è che non abbia preso una posizione chiara, non ha preso una posizione ufficiale, perché per noi è abbastanza chiara, a Fiat non interessa, anzi ci sono persino delle voci che sostengono che Fiat sia la responsabile di questa posizione da parte dei padroni, quindi non è ufficiale ma è sicuramente chiara a noi lavoratori. Probabilmente si parla di risparmiare qualcosa sul prodotto, quindi magari è proprio l'artefice di questa manovra.
Okay. Quindi comunque c'è un ritorno indietro rispetto a quello che è il sistema produttivo là e che anche i sindacati, cioè, di più la CISL e la UIL stanno cercando di avvallare, insomma, se ricordiamo anche il modello di contrattazione che vogliono imporre, quello di secondo livello, questo qua è uno degli effetti reali insomma che questo tipo di contrattazione mette sul campo, insomma la guerra fra territori, fra aziende della, cioè fra fabbriche della stessa azienda, fra territori come quello ligure, certo. E quello lucano.
Sì, purtroppo è verissimo quello che hai detto, ci sono sindacati che appoggiano, anche se poi parlano di unità, in questo momento dicono di essere uniti, poi alla fine, come hai detto bene, riguardo alla piattaforma e alla contrattazione di secondo livello, poi non fanno altro che appoggiare, rafforzare queste posizioni, queste manovre.
Certo. Senti, adesso quindi il 4 ci sarà questo incontro, ma ci andranno, non andrete una delegazione operaia, andranno i sindacati, quindi no?
Noi faremo di tutto per portare lì una delegazione, certo. Oltre agli RSU e a tutti i sindacati.
Una delegazione operaia di quest'ultima lotta, ancora di lotta, insomma.
Sì, certo. Vogliamo essere presenti.
E poi tornerete in assemblea con le prime, diciamo, le prime elementi di questo eventuale accordo. Tornerete in assemblea in modo che dovrà decidere l'assemblea che ha deciso la lotta e che ha deciso anche di recedere in questo momento.
La sospensione della lotta.
Okay, rientro nella cosiddetta legalità.
Ecco, a proposito del rientro della legalità, abbiamo già i primi problemi questa mattina, quindi siamo ancora noi che eravamo convinti che era meglio non scendere dal tetto, ne siamo ancora più convinti, perché stamattina qualcuno ci comunica che il ripristino della legalità significa anche chiudere l'assemblea e uscire dai cancelli. Quindi è già una ravvisaglia di quello che
certo. dove si fa? Si può fare all'aperto ancora.
No, ma per noi vogliamo rimanere all'interno della fabbrica e fare l'assemblea qui.
Ma voi comunque adesso siete in assemblea permanente comunque in fabbrica, giusto?
Sì, però certo. Ecco, questo non soddisfa le condizioni poste dal padrone, che sono quelle di lasciare la fabbrica libera. Questo voleva con la frase ripristino della legalità. Noi invece la intendiamo diversamente. L'assemblea è legale, possiamo rimanere all'interno.
Cioè per lui la fabbrica serve solo quando si va lì dentro a lavorare,
certo,
e non quando si deve
smontare le macchine per trasferire. Certo.
E quindi e su questo abbiamo delle grosse perplessità anche noi. Ti ringraziamo Giuseppe, chiaramente ci rimarremo in contatto per seguire l'andamento di questa vicenda insieme a voi, e ovviamente vi auguriamo che vada tutto chiaramente nel vostro interesse, però insomma sarà da trafficare un po'.
Sì, vi ringrazio per l'augurio e
ci sentiamo presto.
Ci sentiamo presto, certo. Ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, ancora in diretta, dopo aver sentito l'operaio dell'allarme per quelli che hanno fatto quel tipo di manifestazione, che ricordiamo, come ha detto l'operaio prima, è una fabbrica che lavora nell'indotto Fiat. Adesso siamo al telefono con un compagno delegato FIOM di Melfi, che salutiamo. Ciao Dino, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, dunque da te volevamo sapere, cioè riflettere un po', visto che oggi anche i giornali ne parlano molto, ci sono anche commenti diversi, sul fatto del perché da un po' di tempo a questa parte, da qualche mese a questa parte, in situazioni drammatiche, spesso quando si rischia il posto di lavoro, gli operai scelgono questa forma di lotta, diciamo i giornali la definiscono spettacolare, che in realtà permette di bucare il silenzio della stampa sulla questione operaia, e che appunto evidentemente manifesta un'esigenza. Allora, ci vuoi raccontare un po' questo andazzo, cioè questo andamento, questa necessità?
Il mio parere è che appunto è una forma, se vogliamo, estrema dei lavoratori di riconquistare un pezzo di visibilità che evidentemente non hanno più in questo paese, non ce l'hanno più da tempo. Ahimè, le responsabilità su questa mancanza di visibilità non credo siano soltanto dei mezzi di informazione. Io credo che questo modo di protestare debba parlare alla sinistra, debba parlare al sindacato tutto. Ho l'impressione che i lavoratori pervengono a queste decisioni anche perché probabilmente il sindacato non riesce ad organizzare altre forme di lotta, ad organizzare altre forme di lotta e altre modalità per avere l'attenzione giusta sulle vertenze. Non è certo nuovo a nessuno le divisioni del mondo del sindacato, non sono appunto nuove le posizioni assunte da CISL e UIL con la riforma dei contratti, della riforma dei livelli contrattuali, e vi è a mio avviso un annullamento anche della CGIL su questo, che ancora non riesce a trovare o non ha idee chiare su come proseguire. Questo mi pare la ragione che poi in fondo porta i lavoratori a, appunto, a manifestare in questo modo, pur di avere un po' di attenzione, perché diversamente di fronte a forme più organizzate, a scelte fatte da organizzazioni sindacali che potessero portare a una maggiore condivisione e quindi a collettivizzare meglio questi disagi che i lavoratori tutti, mi pare, ormai vivono, avrebbero evidentemente anche loro stesso voglia di stare insieme agli altri nelle piazze, nelle strade, a manifestare come si faceva più classicamente un tempo, e non arrivare a queste scelte.
Certo. Tu dicevi prima della caduta degli altri due sindacati, CISL e UIL. Tra l'altro ricordiamo che in questi ultimi tempi, dopo decenni, sono tornati a firmare contratti separati, quindi spezzando anche il fronte di lotta, per rivendicazioni abbastanza semplici, quindi grave la situazione, ma soprattutto sottolineiamo appunto quello che dicevi, che la CGIL non riesce a trovare una strada per riportare la questione operaia, gravissima in questo periodo, perché ha detto la stessa Confindustria che in autunno ci saranno 250.000 posti di lavoro in meno, cioè disoccupati, con alcuni settori di cassa integrazione che si esauriranno, quindi la questione dell'occupazione diventa drammatica, e in questo quadro pare che la sinistra, che non so se c'è o non c'è, non mi pronuncio in questo, pare che non ci sia, e nemmeno la CGIL ha un'idea chiara di affrontare questa situazione drammatica. Voi ne siete consapevoli che saranno mesi durissimi prossimi che arriveranno, per l'occupazione soprattutto?
Guarda, io sì, ho le idee abbastanza chiare, non fosse altro perché sono quotidianamente impegnato, sono stato a fianco dei lavoratori della LASM in tutto il periodo di agosto, e quindi sì, ce l'ho un'idea piuttosto chiara su questo. Non si può continuare in questo modo con queste mezze risposte. Mi dispiace che l'opinione pubblica probabilmente riesce soltanto a sapere di un lavoratore che fa lo sciopero della fame, o piuttosto di quattro che salgono su una gru, ma nel contempo i padroni stanno avanzando dappertutto. La condizione di quei lavoratori che non perdono il posto di lavoro nelle fabbriche, in ogni azienda, si sta peggiorando anche la quotidianità in termini di carichi di lavoro, in termini di abbassamento dei diritti, tutti, quindi stanno avanzando pesantemente. CISL e UIL si assumono la responsabilità di una divisione sindacale, perché il nuovo accordo fatto sulla riforma dei livelli contrattuali altro che non è che una riproposizione delle regole del 93 che peggioreranno ulteriormente la condizione dei lavoratori, in un tentativo estremo, non si capisce bene, di dare una maggiore capacità di competizione alle nostre aziende, che come sappiamo non sono mai competitive. Non basta la riduzione del cuneo fiscale data da Prodi, non basta la disponibilità a forme flessibili di lavoro, con ormai il 20% dei lavoratori italiani precari, questi sono sempre in crisi e noi continuiamo ad inseguirli su questo modello. Io spero che appunto questo autunno faccia riflettere meglio la CGIL e tutte le altre organizzazioni sindacali che non stanno in quel disegno, a mettere in piedi qualcosa che abbia però un carattere nazionale. Non si può continuare a difendere la INSE o la LASM di Melfi separatamente, distaccando da ciò che è invece il quadro, il contesto generale. C'è un disegno ben preciso, mi pare di capire, da parte di questo governo, della Confindustria, con l'ausilio di CISL e UIL, che impone a chi ha voglia di fare sindacato e di rappresentare seriamente i lavoratori di prendere delle decisioni, anche piuttosto presto, che siano nette e chiare. Insomma, c'è un livello di arretramento ormai inaccettabile, se solo consideriamo che fine hanno fatto i salari dei lavoratori, che fanno sul testo unico sulla sicurezza, per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Insomma, ce n'è di tutto di più, la potrei fare lunghissima.
Infatti avere la territorializzazione delle lotte è quello che anche CISL e UIL vogliono, è quello che il governo vuole, insomma, cioè isolare ancora di più i lavoratori e le proprie fabbriche e in modo da non ostruire fronti di lotta più complessivi, insomma, rispetto a quelle che sono le problematiche che avvengono. Poi comunque un'altra riflessione invece è da fare sul sistema produttivo, insomma sull'organizzazione del lavoro che la Fiat sta mettendo in piedi, che naturalmente se lo fa la Fiat vuol dire che attraino poi o fanno tutte le altre fabbriche medie e piccole in Italia. Cioè alla fine modello just in time, insomma, perché comunque già la LASME rischia di essere la quinta fabbrica dell'indotto che chiude in quello che dovrebbe essere il polo produttivo più tecnologico, insomma, che abbiamo in Italia rispetto alla produzione di massa che è la Fiat di Melfi, insomma, la SATA. Cioè il fatto che si chiuda una fabbrica è l'indotto, un indotto che funziona, insomma, appunto in just in time con la fabbrica di Melfi, significa cambiare interamente un modello produttivo e quindi a ricasco anche tutto quello che ne viene, i salari, i straordinari, i carichi di lavoro, i ritmi, i tempi, insomma.
Sì, di fatto è così. Noi teniamo, siamo quasi certi che la Fiat voglia cambiare questo modello organizzativo del lavoro. Qui, come tu dicevi, c'era questa organizzazione definita in just in time che mi pare la Fiat voglia far saltare, non gli serve più. Io aggiungo che è diventato difficoltoso per loro gestire questo modello di organizzazione del lavoro anche per via della ripresa della conflittualità che più volte qui abbiamo messo in crisi quel modello di organizzazione, perché appunto non ci sono scorte, certo. E quindi al primo soffio di vento le aziende iniziano a vacillare, ad avere dei problemi, certo. Ma non credo sia soltanto questo o questa la ragione, se solo si considera quanto sta accadendo alla LASME, forse avremmo il quadro ancora più chiaro. Cioè la LASME vuole chiudere questa azienda qui per allargare i capannoni della sede centrale a Chiavari, su cui sappiamo invece vorrebbe far sorgere delle cooperative che, come sappiamo, i diritti di quei lavoratori sono notevolmente più bassi dei metalmeccanici classici, non hanno un sacco di diritti in termini sia salariali sia appunto de tutele all'interno del posto di lavoro, e mi pare appunto che in questo momento di crisi questo è un modo di come le aziende intendono capitalizzare queste crisi,
certo. Quindi un costo del lavoro, in realtà un costo del lavoro più basso nel salario complessivo anno, quindi è così la situazione. Io volevo ricordare appunto che in questa, così per chi non si è detto ai lavori, come avete detto voi, il just in time, oppure detto anche il modello il toyotismo, è quello che lavora, la fabbrica lavora senza magazzino, quindi senza scorte, per cui appunto basta uno sciopero, blocca la produzione, blocca anche le eventuali vendita di merci, trasmissione di merci prodotte, ed era un modello su cui si erano molto accentuate le prospettive del capitalismo di questo liberista di quest'ultimo decennio, che però sono entrati in crisi perché non solo, come dicevi tu, per gli scioperi, ma perché proprio il modello complessivo non funziona più e quindi bisogna adesso riprodurre un altro modello, perché quello è entrato in crisi con la recessione che notevole. Ecco, il punto centrale è che questa ristrutturazione, come tutte le altre, secondo loro la dovrebbero pagare gli operai, e ovviamente qui la lotta di classe se la gioca per non pagarla, perché non sia ancora una volta la classe operaia a pagare il costo di questa ristrutturazione. E come la vedi in conclusione tu questa prospettiva? In autunno quindi ci sarà una ripresa, ricordiamoci c'è Pomigliano d'Arco, poi il sud c'è Termini Imerese, il sud è particolarmente l'area, il mondo industriale del sud è particolarmente in difficoltà in questa fase. La vedi un sviluppo, lo vedi uno sviluppo della conflittualità ben organizzata, oppure hai delle perplessità?
Io ho delle grosse perplessità, perché ho l'impressione che abbiamo ancora una classe dirigente in questo paese, mi riferisco a tutta complessivamente, su tutto lo scenario politico e sindacale, mi pare ancora un attimino balbuziente, con uno sbilanciamento a favore di alcune aree del paese, e con una, appunto, una non manifestata volontà della classe dirigente di affrontare al cuore questo problema. È certo strano che, per esempio, sul caso Fiat, pur avendo la sua ormai gran parte della produzione prevalentemente al sud, molto spesso, ecco, siamo, come dire, siamo un attimino messi da parte. Certo. La vedo, sono molto perplesso, perché appunto non vedo questo coraggio della classe dirigente che rappresenta il paese, a fare appunto delle scelte coraggiose, di provare a immaginarsi, insomma, di tutelare anche un po' effettivamente i lavoratori e le fasce sociali più deboli di questo paese. Questo autunno io me lo auguro che possa aprirsi una discussione diversa, che possa aprirsi una discussione in mezzo al paese che porti a riflettere tutti, che non servono suddivisioni tra nord e sud, però sono preoccupato perché grossi pezzi del sindacato, io lo voglio dire anche a una rete che trasmette su scala nazionale, qui un paio di settimane fa il segretario regionale della UIL proponeva di fare un accordo per il sud con dei salari ridotti per i prossimi 5 anni in cambio di un posto fisso. A me mi pare la stessa identica proposta da Bossi, delle gabbie salariali. Certo. Il segretario della FIM sempre qui dichiarava che ormai è necessario tutelare soltanto la propria parte del territorio, e quindi a questo punto mi pare anche legittimo che a Chiavari sul caso Lasme tendino a tutelare quel territorio. Okay. Insomma, gradirei che si aprisse una discussione vera sull'unità di questo paese, sull'unità dei lavoratori da Torino fino a Termini Imerese, e provassimo a pensare come uscire di questa crisi pensando un po' di più alla solidarietà e a far riprendere un po' di, come dire, di dignità ai lavoratori.
Ecco, con queste tue parole, che ovviamente raccogliamo e rilanciamo, e concludiamo questa prima chiacchierata che poi dovremo seguire nel prossimo, appunto, visto che già il 4 c'è questo primo incontro per la Lesme, e poi via via inizierà appunto quest'autunno che sarà problematico, con l'auspicio di quello che dicevi tu, che si realizzi questo incontro, perché appunto non siano ancora una volta classi lavoratrici a pagare la crisi. Ti ringraziamo, Dino, e buona e auguri per la vostra lotta.
Okay, ciao. Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao.